Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera è un incontro molto importante ed io che da tanti anni lavoro con coppie ho pianto con tante coppie e ho gioito con tante coppie. È molto più bello gioire. Ho pianto profondamente con delle persone. Mi ricordo un uomo con cui 1983-84 e ogni settimana un'ora di camminare con il braccio intorno a lui per pregare e parlare perché la moglie lo aveva abbandonato. Aveva due figli, quasi 17 e 15 anni, e la moglie aveva lasciato lui per un ragazzo di 19 anni. E mi ricordo che per lui era duro. Mi ricordo che non avevo tante parole da dire, solo di condividere il suo dolore, e non c'era da fare. E questo non è bello. E ho aiutato tante coppie, quindi fondare un matrimonio più solido, che porta gioia. È un buon investimento. Voglio pregare e poi iniziamo. Signore, ci troviamo davanti ad un discorso veramente importante. Non dobbiamo guardare molto lontano per vedere matrimoni che non vanno bene. Immagino che tutti conoscono da vicino delle persone che, pur restando insieme, non hanno gioia. E poi tanti che non restano insieme. O restano insieme solamente con la facciata, ma quasi neanche più con la realtà. Ma tu hai disegnato il matrimonio di essere qualcosa di molto più grande. Quindi ti chiedo la tua guida, ti chiedo per me che posso parlare in modo chiaro e semplice e che ognuno possa afferrare le tue verità affinché ogni persona che è sposata o che sarà sposata conoscerà la gioia che tu intendi per il matrimonio, che poi diventa la chiave anche per far crescere bene i figli, diventa la base per una società. Chiediamo aiuto perché abbiamo bisogno, ma chiediamo a te, che sei capace. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Se qualcosa è di grande importanza, il fatto che tanti la vedono come di poca importanza cambia quanto è importante? Se qualcosa in sé è di grande importanza, ma se la maggioranza dice che non importa, cambia quanto è importante? Non è un esempio perfetto, ma se i ragazzini o bambini a scuola dicono ma che stupido, ma che ci servirà questa roba qui, e non capiscono che la scuola è importante, ha la sua importanza, il fatto che loro non vedono l'importanza cambia l'importanza? Se un giovane soldato non capisce la guerra, ma sarà mandato in Afghanistan, e se lui non capisce il pericolo, ha letto ma non gli tocca, non si rende conto, e se lui non vede perché colui che lo addestra è così duro con lui, e lui non vede l'importanza di imparare tutte queste cose, cambia l'importanza per lui di imparare tutte queste cose? Cioè non cambia per niente. Cioè lui non si rende conto, ma è importantissimo che lui sa difendersi e agire in modo di non essere ucciso. Chiaramente potremmo menzionare la cosa più importante di tutto, la nostra eternità. E la salvezza per l'eternità. E il fatto che la maggioranza non capiscono l'importanza non cambia l'importanza. Quindi l'importanza di una data cosa o argomento, quello che è, non dipende da quello che dicono o pensano gli altri. Perché molto spesso nella società in cui viviamo gli altri non vedono importante quello che è. Gli uomini spesso non capiscono il valore di tanti dei doni più grandi di Dio. Chiaramente la salvezza è la più grande, ma in questa serata, in questa lezione, vogliamo iniziare, perché è un discorso importante e non si fa in una sera, questo è la base, a considerare qualcosa di estremamente importante che spesso è visto e vissuto come di poca importanza. Quello che vogliamo considerare è uno dei doni più grandi fra tutti i doni terreni di Dio, ed è il matrimonio. Per capire il matrimonio dobbiamo capire per primo che il matrimonio non è qualcosa che gli uomini hanno inventato. Piuttosto il matrimonio è il piano di Dio per l'uomo e la donna dall'inizio del mondo. Voglio leggervi dalla creazione del mondo, cioè un pezzo, non tutto, dal primo libro della Bibbia, Genesi. In questo passo leggiamo della creazione dell'uomo e poi della donna, insieme al motivo per cui Dio ha creato prima l'uomo e poi la donna. Perché ha creato la donna? Quindi Genesi 2, da 18 a 24. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui, adatto a lui, perfetto per lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutti i bestiami, agli uccelli del cielo, e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Mi fermo un attimo solo, non voglio commentare questo, ma Dio aveva creato l'uomo dalla terra. Quindi creare una donna da una costola non era difficile per Dio. Poi l'Eterno, con la costola che aveva tolto all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo, e l'uomo disse: questa finalmente è ossa della mia ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stato tratto dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Qui scopriamo che è stato Dio a restituire il matrimonio. Un uomo e una donna che lasciano le famiglie in cui sono cresciute per formare una nuova famiglia. Vediamo quindi che il matrimonio e la famiglia che crea è il piano di Dio per l'uomo. Perciò il matrimonio non è stato stabilito da qualche stato, né dalla religione, è stato stabilito da Dio stesso. Quindi né lo stato né la religione ha il diritto di cambiare quello che è stato stabilito da Dio. Visto che è stato stabilito da Dio all'inizio, è molto importante. È molto importante. Infatti Dio dichiara: non è buono per l'uomo restare solo. E ha creato la donna come giusta, perfetta, nella sua perfetta saggezza, aiuto convenevole. Come una chiave, funziona benissimo con la serratura. In separati non fanno nulla. Però sono fatti l'uno per l'altro. Infatti, il matrimonio, questo è importante, soprattutto per la maggioranza che hanno figli, il matrimonio è il rapporto umano più importante. È stabilito da Dio da durare solitamente di più di tutti gli altri rapporti. Quando dico durare, chiaramente un figlio che lascia la famiglia per formare una nuova famiglia rimane figlio, ma non come prima, perché forma una nuova vita, cioè forma una nuova famiglia, mantiene, prego, buoni rapporti, ma non gli stessi rapporti, perché adesso ha una famiglia sua. È inteso da Dio di essere il rapporto umano più intimo, più stretto e di più grandi benedizioni. Essendo stato creato così, dovrebbe essere il rapporto che dà più gioia di ogni altro rapporto. Avremo tante cose da dire in avanti su essere genitori, che è una cosa meravigliosa, non neanche, ma non è la stessa cosa della famiglia, perché nel piano di Dio il rapporto è diverso fra marito e moglie. Purtroppo, nel mondo di oggi, tante persone non vedono il matrimonio, e spesso nemmeno il loro, come questa fonte di grande gioia. Questo non cambia quanto il matrimonio è importante. Il fatto che tanti non la vedono così importante non cambia che è importante. Per tanti il matrimonio è più un peso che una gioia. Magari un peso che cerca di non pensarci. Magari uno si butta nella carriera, o si butta nello sport, o si butta con gli amici, o si butta con qualche donna. E cerca di non pensarci, ma è un peso, perché sta vivendo male quello che dovrebbe essere una grande gioia. Perciò, o se tu sei sposato, o se tu potresti essere sposato un domani, vale la pena. E lo scopo di stasera è di aiutarci a capire questo. Vale la pena, vale grandi sacrifici, vale grandi impegni di migliorare il matrimonio. Infatti, di solito non dovrebbe essere così, ma di solito è così. Chi è che si impegna di più a migliorare il matrimonio? Di solito? Di solito chi ha già un matrimonio buono. Quindi, perché capiscono che possono sempre crescere. Purtroppo spesso quelle che non hanno matrimonio si lavano le mani e dicono: ah, non c'è speranza. Ah, non c'è speranza. C'è speranza. Sappiamo, abbiamo visto tante volte che c'è grande speranza. Però bisogna capire l'importanza. Se non sei sposato o sposata, ti conviene impegnarti adesso, se hai più di 3-4 anni. Hai più di 3-4 anni? Sì? Allora è già tempo di iniziare a prepararsi per un eventuale matrimonio benedetto. Quindi, anche se il tuo matrimonio va bene, tenga ben presente che richiede un impegno costante per continuare ad andare bene e per poter crescere di più. E perché soddisfarsi con un buon matrimonio quando può essere un matrimonio stupendo? Impegnarti a migliorare e approfondire il matrimonio è uno degli investimenti più importanti e più saggi di tutta la vita. Un investimento che porta frutta può portare grandi frutti e benefici per tutta la vita e anche per l'eternità. Ma il matrimonio finisce alla morte di uno dei due. Sì, ma un buon matrimonio viene usato molto per trasformare la persona con benefici eterni. Visto che alla creazione Dio dichiarò che non è buono per l'uomo di stare solo, è chiaro che nella grande maggioranza dei casi il matrimonio è il piano di Dio per un uomo e una donna. Ci sono eccezioni, ma sono pochi. Non voglio parlare in questo corso e non ne parleremo, un commento solo e basta. Sono convinto, in base a mille cose, che la maggioranza delle persone adulte che non sono sposate, non sono sposate a causa di come la società è messa male, a causa del modo sbagliato in cui si iniziano rapporti con un altro, con una donna o con un uomo, oppure a causa di aver visto brutti matrimoni che fa sì che non vogliono neanche provare. Ci sono tanti motivi che distolgono gli occhi da capire quello che è il matrimonio. Quello è tutto un altro discorso che non faremo. Il punto da capire, e io prego che ognuno possa afferrare questo, è che il matrimonio è il piano di Dio per la grande maggioranza, e che il matrimonio è estremamente importante perché il matrimonio determina moltissimo come stai. Determina molto della tua vita. E perciò conviene impegnarti con tutto il tuo cuore a migliorare il tuo matrimonio o a prepararti ad essere il coniuge giusto per avere un matrimonio benedetto e gioioso. Quello che voglio fare maggiormente è di spiegare il modo di migliorare il matrimonio. Però prima, immaginate stasera, perché ho tanto da dire lì, prima è importante capire che il matrimonio è stato creato da Dio in modo molto diverso di quello che noi vediamo oggi. È importante capire questo, perché se io sto cercando di fare qualcosa e non ho davanti a me una idea chiara di come potrebbe essere, io posso accontentarmi con qualcosa che è estremamente più basso e meno buono di quello che potrei fare. E perciò è buono capire come dovrebbe essere. Dio aveva creato il matrimonio all'inizio perfetto, tutto buono, come il resto della creazione. Quando fu creato il matrimonio, non c'era peccato, non c'era gelosia, non c'era orgoglio, non c'era una traccia di egoismo, non c'erano menzogne, non c'era mai rabbia, non c'era nessun tipo di cattiveria, non c'erano mai dubbi dall'altro verso l'altro, non c'era concorrenza cercando ognuno di ottenere quello che voleva lui o lei, non serviva cercare di convincere l'altro di niente. Allora, voi che siete sposati state dicendo, oh. Cioè, non serviva cercare di convincere. perché c'era un accordo perfetto in tutto. Come è stato creato da Dio, il matrimonio era un stupendo rapporto fra marito e moglie, dove trovavano grande gioia l'uno nell'altro. E insieme trovavano gioia in Dio. La loro vita era così bella che è difficile per noi di concepire questa vita. Eppure Dio vuole che abbiamo questa vita in mente come traguardo. Chiaramente le cose non sono così oggi. Ma come mai? È importante capire perché le cose non sono così oggi. E questo è importante perché capendo cosa è successo di prendere questo rapporto meraviglioso a farlo arrivare a quello che è oggi, purtroppo troppo spesso, ci dà la chiave per capire come tornare ad avere i matrimoni come Dio intende. Se uno fa una ricetta e non sa fare, e viene male e non capisce, e allora perché non sa neanche cosa sta cucinando. E poi una cuoca con tanta esperienza viene e dice: guarda, sai cosa hai fatto? Come hai fatto tu? Hai aggiunto molto troppo farina ed è per quello che è venuto così. Allora la persona sa cosa cambiare e adesso può fare in modo giusto. La domanda da porre è questo: come mai il matrimonio non è più così meraviglioso? Anzi, più delle volte è una fonte di tanta tensione e anche dolore. Ma come mai? Come mai non solo il matrimonio, ma spesso tanti dei rapporti sono difficili e facilmente fanno male anziché bene? Come potrebbe una cosa così meravigliosa diventare una cosa così dolorosa? Leggiamo le risposte in Genesi 3. Abbiamo letto un pochettino da Genesi 2, voglio leggere un pezzo di Genesi 3. Tenete in mente che capire questo ci dà la chiave per avere i rapporti, il matrimonio soprattutto, trasformati. Nel principio Dio aveva creato un mondo perfetto, un mondo senza male, un mondo pieno di bontà, però le cose sono cambiate drasticamente. Dio aveva creato, prima di tutto, come fanno i genitori quando nasce un figlio, cosa si fa prima che nasce un figlio? Si prepara la stanza, la cameretta, giusto? E di solito per il primo figlio la coppia si impegna moltissimo per fare tutto, avere tutto pronto. E raramente, se una famiglia messa minimamente è normale, raramente nasce quel figlio senza che tutto è pronto già da tempo. Hanno dipinto, hanno comprato tutti gli aggeggi, i mobili, cosa per fare il bagnetto, tutto. E Dio, prima di creare il mondo, e l'uomo sul mondo aveva creato la stanza per loro, che sarebbe il giardino di Eden, un posto stupendo, in un mondo stupendo, come, proprio come i genitori fanno quando stanno aspettando un figlio. E Dio ha creato l'uomo, lo ha messo in questo giardino stupendo, e poi ha provveduto la moglie, che abbiamo letto prima. Allora, avevano una vita meravigliosa, avevano tutto quello che serviva per avere un cuore soddisfatto. Non avevano solo il minimo per vivere, no, avevano tutto quello che serviva per avere il cuore soddisfatto tutti i giorni. Oltre ad avere un matrimonio stupendo, avevano il dono più grande di tutti, la benedizione più meravigliosa possibile. Loro due insieme avevano un rapporto personale con Dio, conoscevano Dio personalmente. Dio veniva la sera a camminare nel giardino con loro. Per capire quello che è successo, che ha rovinato tutto, dobbiamo capire che esiste Satana. E in due parole, Satana è un angelo, era il più grande degli angeli, che si è ribellato contro Dio, ci spiega questo. E allora lui voleva danneggiare l'opera di Dio, soprattutto voleva rovinare il rapporto meraviglioso fra Adamo ed Eva e Dio. E quindi, ma lui non poteva, non aveva quel potere di farlo, quindi doveva tentare loro di farlo, doveva tentare loro a voler ribellare contro di Dio. Allora, nel libro di Genesi, vogliamo leggere quello che è successo e perché il matrimonio si è rovinato. Allora, capitolo 3, leggo da versetto 1 a 7, il serpente era un animale, però Satana ha parlato tramite questo animale. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: Ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese dal suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambidue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Ci sarebbero tanto da dire, che non dico per motivi di tempo. Ci mostra questo brano come si arriva a peccare, ovvero come si arriva, pensate a questo, a scartare via le vere benedizioni, le cose più meravigliose possibili, per abbracciarti ad un inganno, una menzogna. Senza prendere il tempo di andare a fondo, dico brevemente che il serpente prima di tutto cercò di far credere ad Eva che Dio non stesse curando i loro beni. Loro avevano letteralmente tutto, non mancava niente. E il serpente viene per insinuare, per implicare che ma voi non avete le cose più grandi. No, avevano già le cose più grandi e anche tutto quello di meno. E questa donna si è cascata e ha creduto la menzogna, che non avevano la cosa migliore. La cura di Dio, per chi si fida di Dio, è sempre la cura migliore. Se ti fidi di Dio, Lui ti curerà nel modo migliore. E se tu pensi, no, quello sarebbe migliore, è un inganno. È un inganno. Dio sa cosa è migliore per te. Genitori di bambini piccoli. Un bambino piccolo sa quello che è migliore per sé. No, io non voglio andare a letto. E lui è distrutto. Non voglio mangiare quello, non voglio la medicina. Un bambino piccolo non sa quello che è migliore per sé. I genitori sì, quanto di più Dio. Poi quando Eva spiegò al serpente che la disobbedienza a Dio, in questo caso mangiando il frutto proibito, avrebbe portato a delle brutte conseguenze, che sarebbero morti, il serpente mentì, dicendo che non sarebbero morti, ovvero che non ci sarebbero state delle conseguenze. In effetti il serpente stava dicendo che Dio era bugiardo e che quello che Dio aveva detto non era vero. Infine il serpente presentò il peccato come qualcosa di meraviglioso che avrebbe soddisfatto il cuore di Eva, eventualmente Adamo. Del frutto proibito lei disse, Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. In altre parole, il serpente cercava di farle credere che i comandamenti di Dio, o il comandamento che c'è solo uno, fosse gravoso e che il peccato offrisse più di quanto Dio offriva. In altre parole, il serpente stava dicendo che le vere benedizioni doveva lei andare in cerca, perché Dio aveva ostacolato loro ad avere la vera benedizione, che loro dovevano smettere di ricevere quello che Dio dava per andare in cerca di quello che era ancora migliore. Ma questa è una menzogna. Questa è una menzogna. E noi ci caschiamo anche noi. Dio mi dice che essere fedele a mia moglie è la benedizione migliore. E quanti uomini credono la menzogna che un po' di piaceri, almeno visuali, potrebbe essere meglio? Cioè, questa tentazione non finisce. Il fatto è che solamente Dio può benedire. Pensate a questo. Se un figlio sta male, gravemente ammalato, i genitori hanno il potere loro di benedire e guarirlo. Desiderano con tutto il cuore, portano i dottori migliori che esistono, ma non hanno il potere loro di benedire. Sperano che arriverà questa guarigione, ma non hanno il potere. solo Dio può benedire. E quando noi, e questo è quello che Eva e poi Adamo hanno fatto, quando noi diciamo no, preferisco qualcos'altro credendo che quello mi benedirà di più di quello che tu mi offri, stiamo scegliendo di cercare di creare noi delle benedizioni. Però quando noi scegliamo di fare così, abbandoniamo le benedizioni da Dio. Perché Dio dice, resta qui, qui voglio benedirti. E noi diciamo, no, io voglio quello. E andiamo via e perdiamo quello che c'era per noi là. Fino a quel giorno, Eva aveva conosciuto la cura perfetta di Dio. Aveva una vita meravigliosa, non solo senza problemi, ma stragioiosa insieme ad Adamo, suo marito. Però quel giorno triste, anziché fidarsi di Dio, Eva e poi Adamo scelse di fidarsi delle menzogne del serpente, ovvero Satana, scelse di cercare benedizioni al di fuori di Dio, anziché godere le benedizioni che aveva ricevuto finora. Eva scelse perciò di disobbedire a Dio e di non fidarsi di Lui. Io ti benedirò, non ci credo, quello sarà la benedizione. Ha scelto di non fidarsi di Dio. Adamo seguì l'esempio di Eva. Subito entrambi capivano la loro colpa davanti a Dio e per la prima volta, mai prima, avevano avuto paura. E andando avanti scopriamo che hanno avuto paura subito e hanno capito di essere colpevoli. Pensate che mai avevano conosciuto quelle terribili sensazioni. Riprendo il brano a quel punto per sentire quello che è successo, perché quello che sto per leggere spiega il motivo per cui il mondo è pieno del male che vediamo oggi e soprattutto spiega perché il matrimonio è così spesso una fonte di dolori e frustrazioni anziché di gioia. Perché, come ho detto prima, se io capisco questo, mi dà la chiave per avere un matrimonio trasformato. Allora, leggo da dove abbiamo lasciato, inizio al versetto 8. Poi udirono, Adamo ed Eva, la voce dell'Eterno Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» E gli rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse, «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato l'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose, «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato l'albero e ne ho mangiato». E l'Eterno Dio disse alla donna, «Che cos'è questo che tu hai fatto?» La donna rispose, «Il serpente mi ha sedotto ed io ne ho mangiato». Allora l'Eterno Dio disse al serpente, «Poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutti il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno». Tenete in mente quello lì, cos'è quello? Alla donna disse, «Io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te». Tenete quello in mente, cosa vuol dire? Poi disse ad Adamo, «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto. Poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai». Allora mi fermo lì. Di nuovo, non voglio spiegare tutto, ma voglio toccare tre punti. Prima di tutto, notiamo ancora, Dio è la fonte di ogni benedizione, e quando si sceglie di non fidarsi più di Dio, di cercare un'altra via, si perdono le benedizioni di Dio. Questa è una legge della creazione. Dio è la fonte di benedizioni e se io cerco altrove, perdo le benedizioni. Al serpente, quel versetto 15, cosa vuol dire? Versetto 15 dice: ed io porrò in amicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Ma cos'è questo? Questa è una profezia dicendo che il seme, ovvero un discendente della donna, avrebbe schiacciato il capo di Satana. Però, scusate, nella parola di Dio, nella Bibbia, mai si parla di un discendente di una donna. Solamente, esclusivamente, sempre si parla di persone come discendenti dai loro padri. Esiste solamente una persona nella storia del mondo che non ebbe un padre biologico, che era discendente solo dalla donna. Era Gesù Cristo, nato dalla Maria quando era vergine. E allora, questa è una profezia, questo non serve con matrimonio, ma è interessante, una profezia già all'inizio che Gesù Cristo schiaccerà la testa di Satana quando ha avuto la croce e la risurrezione. E già qui Dio sta dicendo questo. Visto che Adamo e Eva avevano scelto di non fidarsi di Dio, sono stati maledetti, ovvero hanno subito le conseguenze della loro scelta. Notate specificamente ciò che Dio dichiarò a Eva, perché qui comprendiamo cosa è successo al matrimonio e perché è così disastroso oggi. Questa è proprio la chiave, perché capendo qui stiamo arrivando al nocciolo di quello che era successo. Leggo di nuovo quello che Dio disse a Eva in versetto 16, perché lei aveva scelto di non cercare in Dio la benedizione. E quello che è successo a lei è stato trasmesso a tutte le donne nel mondo. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con dolli e partorirai figli. E poi una frase molto strana: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Allora, prima parla dei dolori della gravidanza e del parto. E le donne che sono mamme sanno di questo e sono discretamente grandi. E poi dice questa frase: i tuoi desideri si svolgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Cosa vuol dire? Questo è il motivo per cui i matrimoni non vanno bene. Dio stesso ci spiega cosa vuol dire questo nel capitolo seguente, in cui troviamo le parole che Dio dice a Caino, uno dei figli di Adamo e Eva. Allora, in capitolo 4 troviamo Caino e Abele, due fratelli, figli di Adamo e Eva, che hanno offerto qualcosa, un sacrificio a Dio. Abele ha fatto come Dio aveva comandato, cioè si è fidato: no, quello che Dio dice è la verità, farò quello. Allora ha sacrificato un agnello. Caino ha fatto per testa sua. Sapeva quello che doveva fare, ma non gli andava a dire: ma io farò come voglio io. Per questo Dio non ha accettato la sua offerta, in qualche modo visibile a loro. Ha accettato quello di Abele, ma non quello di Caino. E per questo Caino fu irritato e arrabbiato e avrebbe meritato la morte. Ma Dio non lo ha ucciso. Anzi, gli ha parlato per incoraggiarlo a umiliarsi e fare la cosa giusta, per tornare ad avere la benedizione di Dio. E notate quello che Dio dice a lui. In versetto, capitolo 4, versetto 7, parlando a Caino, inizio con 6. Allora l'Eterno disse a Caino: perché tu sei irritato e perché il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai accettato. Ma se fai male, il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Notate quello? In ebraico sono le stesse parole che aveva detto Eva: i tuoi desideri saranno volti verso il tuo marito. E qui dice a Caino: i desideri del peccato sono volti verso di te, ma tu devi dominare il peccato. Cosa sta dicendo? La frase "i suoi desideri sono volti a te" vuol dire che il peccato voleva dominare Caino. Questo è il senso. Sta usando peccato come se fosse una persona. Non è una persona, ma è una forza grande in noi. In ebraico queste frasi "i suoi desideri sono volti a te" vuol dire Questa persona vuole dominare quella e lui dice alla donna, visto che tu hai rifiutato le benedizioni che ti avevo dato, tu vorrai dominare sul tuo marito. I tuoi desideri saranno rivolti verso lui, ma egli dominerà su di te. Cioè, la moglie di natura vuole avere le cose come vuole lei e si cerca in tanti modi. Il marito, invece, domina su di lei in senso non con amore. E questa è la fonte dei problemi nel matrimonio. Quando Adamo ed Eva hanno scelto di non fidarsi di Dio, ma di cercare benedizioni altrove, hanno perso le benedizioni che solo Dio può dare, compreso la benedizione del matrimonio. Il matrimonio fu trasformato da una fonte di grande benedizione a una fonte di conflitto. È importante capire questo per saper tornare ad essere una fonte di benedizioni. Tutto quello che Dio aveva creato era buono e perfetto, compreso il matrimonio. Quindi l'unico modo di avere un matrimonio benedetto è di tornare a vivere il modo che Dio ha stabilito all'inizio. Che vuol dire? Che vuol dire fidarti di Dio? Se io ho una grave malattia e il dottore, di cui ho fiducia, mi spiega la cura, cosa devo fare? Se ho vera fede in lui, io farò proprio quello, quando lo dice lui, perché mi fido di lui. Se ho dei dubbi, magari chiederò un altro dottore, o magari salterò qualche volta che dovrei prendere la medicina. Ma se so l'importanza, ecco, se so l'importanza, perché so che questo è grave, e se mi fido veramente di lui, farò esattamente quello che mi dice. E lui è un uomo che può sbagliare. Quanto di più si può fidarsi del Creatore. Ma perché non ci fidiamo di Dio? In cui ci fidiamo di solito? Ci fidiamo piuttosto nel nostro ragionamento. Noi, se io posso avere quella situazione, se posso far sì che lei smetta di chiedermi, allora sarò cattivo. Oppure se io faccio sì che lui farà come voglio io, allora starò bene. Questo è un ragionamento nostro e noi scegliamo di credere il nostro ragionamento anziché quello che dice Dio, il creatore del matrimonio. Dobbiamo scegliere, ci fidiamo di noi stessi o ci fidiamo del nostro creatore? Allora, nel mondo di solito si fida di se stesso. Infatti, ma se tu mi chiedi, Marco, le volte che tu ti fidi di te stesso, e sono stolto abbastanza che l'ho fatto tante volte, cosa hai combinato? Bene o male, ho combinato male. E anche se ho ottenuto quello che volevo, non mi ha soddisfatto. Se si parla poi del matrimonio, non posso essere soddisfatto se il matrimonio non va bene. Perché Dio ha detto, l'uomo lascerà suo padre e madre e diventerà una carne con la moglie. E non vuol dire solo del rapporto, vuol dire proprio che la vita è legata insieme e perciò se non stiamo bene, non sto bene. Ricordate che Dio è l'unico che può benedirci. In un certo senso non è difficile capire che Dio è l'unico che può benedirci. Ho menzionato questo nell'ultimo insegnamento, ma voglio ripeterlo perché ci aiuta a capire. Dio ha creato tutte le leggi sulla natura. Dio ha stabilito la sua legge sulla natura, noi lo chiamiamo la legge naturale, ma è da Dio. E quando gli uomini, uno, si informano di quella legge, e due, si fidano di quella legge, o di Dio che ha creato la legge veramente, quello che fanno funziona. Per esempio, se un artigiano o un ingegnere vuole costruire qualcosa, se si informa bene quali sono le leggi naturali su questi materiali che devi usare e segue, ubbidisce a queste leggi naturali, viene fuori un mobile. Quando ho costruito questi, mi sono informato da un architetto su certi aspetti di come questi sono tavoli che fanno sembrare un muro e sono leggeri, ma io non sapevo, ecco, mi sono informato di chi sapeva le leggi, di quanto peso il legno può portare, che spessore usare, tutto quanto, e ho ubbidito, essendo abbastanza ignorante nella materia, ho ubbidito perfettamente e funzionano. Perché mi sono informato da qualcuno che sapeva le leggi di Dio su questi materiali. Se invece un artigiano non vuole ubbidire le leggi, ma io posso risparmiare tanto soldi usando un legno molto più fine, un pezzo di un metallo più fine, quello che è, un tubo meno spesso di quello. Dicono che serve quel spessore per quelle barre di pressione, ma io uso una cosa molto più leggera. Cosa succede? Se una cosa è stata fatta fino a 3 bar e io metto un tubo dove c'è 8 bar di pressione, cosa succede? Un disastro. E lo stesso principio vale nel campo, se posso dire, spirituale e morale della vita. Dio ha stabilito la sua legge e solamente informandoci e seguendo la legge, perché dico, e lui ha creato, mi fido, possiamo avere le sue benedizioni. E questo vale per quanto riguarda il matrimonio. Purtroppo, troppo spesso, siamo ignoranti della sua legge che riguarda i nostri rapporti come il matrimonio e seguiamo i nostri ragionamenti con buon cuore anziché quello che Dio ci comanda. Ed è per questo che troppo spesso i nostri rapporti, soprattutto il matrimonio, non sono l'immensa benedizione che dovrebbero e possono essere. Dio volendo, nelle prossime lezioni vogliamo iniziare a vedere molto specificamente ciò che Dio ci insegna su come vivere il matrimonio in modo che sia la benedizione che Dio intende. A questo punto voglio dire solo brevemente che Dio ha creato il matrimonio di essere un rapporto che rispecchia il rapporto fra Gesù Cristo e l'insieme di tutti i veri credenti, che la Bibbia chiama la Chiesa. Allora, la Chiesa non è un'istituzione umana, è una cosa che Dio sa chi fa parte, non è una certa religione, sono i veri credenti in tutto il mondo e in tutta la storia. E loro fanno la Chiesa che la Bibbia chiama la sposa. E Dio, Cristo è lo sposo. E Dio dice che il matrimonio, vedremo questo quando parliamo del marito, e la sposa e lo sposo, e che il matrimonio umano rispecchia quello, e quindi è inteso per insegnarci le cose stupende di Dio, ed essere una cosa grande. Dio ci insegna perciò che il ruolo fra marito e moglie è paragonabile al ruolo di Cristo con la Chiesa, Chiesa non istituzione umana, ma veri credenti. Quindi è qualcosa di eterna importanza. Avremo molto più da dire di questo, perché ci spiega come vivere il matrimonio, ma vuol dire in breve che la moglie si fide del marito e si sottomette a lui, e lui si sacrifica per curarla. Ognuno fa gara a fare per l'altro, in due ruoli diversi, ma tutti e due dando e tutti e due ricevendo da Dio, che moltiplica infinitamente quello che danno loro. Pensando al matrimonio di Adamo ed Eva, prima che avevano scelto di ribellare contro Dio, vivevano per fede in Dio, erano sottomessi a Lui in ogni cosa, ma la sottomissione era di godere le benedizioni. Cosa fa un buon genitore? Cosa fa un buon genitore? Quali regole stabilisce per il figlio? Stabilisce solamente regole per il bene del figlio, un buon genitore. Non fa regole per avere meno disturbo. Fa regole perché vuole che il figlio cresca bene, che evita tanti problemi, che evita pericoli, e allora fa regole per quello scopo. Allora, le regole sono fatte con amore e tanta saggezza per il bene. E i pochi comandamenti, il comandamento che Dio aveva dato loro era solo per il loro bene. E hanno gettato via questo. Ma in quell'epoca prima, la moglie Eva si confidava nel ruolo del marito di curarla teneramente ed era sottomessa a lui. Il marito si dedicava a curarla teneramente ed era una cosa stupenda. Vivendo così, fidandosi di Dio, il matrimonio era un rapporto meraviglioso con ruoli diversi, ma condividendo la gioia insieme. Dal momento che loro hanno scelto di non fidarsi più di Dio, le cose cambiarono drasticamente per il peggio e hanno perso le benedizioni. Infatti, avete notato come si sono spiegati a Dio? Ma la donna che tu mi hai dato, lei mi ha dato da mangiare. Già cominciava a dare colpa alla moglie. E lei? Ma il serpente, è lui che mi ha dato. Volevano subito iniziare a dare colpa a fare accuse l'uno con l'altro. Ma sei tu che hai dimenticato? E io? E perché tu mi avevi chiesto di fare un'altra cosa? Come potevo ricordare? Noi facciamo la stessa cosa. Cerchiamo di gettare colpa l'uno all'altro, di accusare. Ed è bruttissimo, perché stiamo seguendo l'esempio di loro quel giorno. Noi siamo i loro discendenti. Scegliamo di natura la stessa brutta via. Di natura non vogliamo conoscere e seguire la via di Dio. Di natura. Ma Dio può cambiare la nostra natura se riconosciamo, oh, quello è la vita che voglio io. Io voglio essere benedetto. Non voglio il matrimonio migliore degli altri. Io voglio un matrimonio come Dio intende che sarà stra migliore degli altri. E vorrei portare anche gli altri a avere la stessa cosa. Come Adamo ed Eva, noi non conosciamo le benedizioni che solo Dio può darci. Cioè, noi siamo come loro. O accettiamo le benedizioni di Dio o perdiamo. Questa è una brutta realtà, che noi abbiamo scelto la loro via. Ma c'è una buona notizia, una buonissima notizia, che noi sappiamo di esperienza e tanti di voi. Chi cambia direzione nella sua vita? Chi si rende conto, sai? Noi abbiamo bisogno della benedizione di Dio perché noi vogliamo un matrimonio ricco. E noi vogliamo un rapporto con i figli ricco. Non vogliamo accontentarci con poco, noi vogliamo tanto. E Dio vuole darci tanto. Può sapere dove cercare per questo tanto. Quindi quello che voglio fare nelle prossime lezioni è di aiutarvi a comprendere come avere la vostra vita, il vostro matrimonio, la vostra famiglia e tutti i vostri rapporti trasformati affinché potete godere le benedizioni di Dio nei vostri rapporti come Dio intende quando ha creato il mondo. Allora, prima di chiudere il discorso con Adamo ed Eva, un piccolo commento di quello che Dio ha detto ad Adamo. Dio gli spiega quello che sarebbe le conseguenze del suo scelto di peccare contro Dio, 17 a 19. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, circa il quale ti avevo comandato, dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essi fosti tratto, perché tu sei povere e in povere ritornerai. Prima di aver peccato, l'uomo lavorava, ma era un lavoro senza fatica, che noi non possiamo comprendere, senza difficoltà, solo meraviglioso, non c'era alcun lato negativo. Con la scelta dell'uomo di cercare benedizioni altrove, ha perso quella benedizione. Il lavoro fu maledetto, è diventato faticoso, pieno di difficoltà, e poi Dio, come aveva detto prima, se tu mangi il frutto morirai, l'uomo ha ereditato la morte che ha trasmesso a tutti noi, la morte fisica che prima non esisteva. Adesso torno all'inizio della sera. La domanda che ho fatto all'inizio, che cosa è successo per far diventare il matrimonio un rapporto pieno di difficoltà anziché il rapporto estremamente benedetto che era all'inizio? La risposta è semplice. L'uomo e la donna hanno scelto di peccare, ovvero hanno scelto di non fidarsi della cura di Dio, ma di cercare le benedizioni altrove. Hanno smesso di guardare a Dio per le benedizioni, preferendo di cercare le benedizioni in quello che Dio aveva vietato, e così hanno perso le vere benedizioni. Sapere questo è una buona notizia, perché questa è la chiave per farci tornare. Se troviamo la strada sbagliata che hanno preso, torniamo indietro su quella strada e torniamo alle benedizioni. Quindi mettete questo in testa e poi la prossima settimana vi darò proprio, iniziamo molto sul pratico. Probabilmente, non so, uno o due incontri solo pratico. Questa è la base per quello che viene. Solo Dio può benedirci, questo è da ricordare. E quindi cosa serve un artigiano per avere un risultato buono? Veramente serve prima di tutto conoscere le leggi di Dio che riguardano il suo materiale. Un artigiano esperto in legno non sono io, ma uno che è esperto in legno, se comincia a lavorare con l'elettronica e non ne sa niente, non avrà buoni risultati. Devi capire nel suo campo e loro, noi vogliamo avere quello che riguarda il matrimonio. Secondo, dopo che capisce, devi dire, allora mi fido, questo è quello che ho creato da quando il mondo è mondo, allora farò seguendo quelle regole, perché mi fido di Dio. E lui sarà ricco di benedizioni in quello che fa. E noi abbiamo bisogno di capire per i nostri matrimoni, e voi che non siete ancora sposati, preparandovi bene, come vivere in modo di fidarci di Dio per avere la sua benedizione sul matrimonio. La mia viva preghiera è che ciascuno di voi farà proprio questo. Desidero per voi le benedizioni di Dio. Ciò che sto cercando di fare è di aiutarvi a capire quali sono i principi di Dio a livello molto pratico di come vivere il matrimonio. E poi altri aspetti dei vari rapporti, come essere genitori e altri rapporti anche. In realtà ho preso molto tempo solo per darci la base stasera, ma ho fatto questo perché se noi non comprendiamo quanto qualcosa è importante, anche se sappiamo come fare, non lo faremo. Se uno ha una malattia, ma non capisce cos'è questa malattia, e ha tanti impegni alla vita, lui non seguirà la cura, se è una cura pignola che richiede molto, non lo farà. Infatti, non so qui, ma so che nel terzo mondo ci sono delle malattie dove devono fare certe medicine e loro mandano un'infermiera di guardare che la persona prende la sua medicina ogni mattina. Se non sbaglio, tubercolosi è uno di quelli. Comunque so che cioè, tu ogni giorno prendi la medicina, ma ci sono tanti che dimenticano. E ma se tu dimentichi non funziona. Quindi, se noi non siamo convinti della necessità e l'importanza e il modo, io posso spiegare tutto quello che voglio, ma nessuno lo farà. Chi dice, no, io voglio più di quello che ho. Grazie a Dio. Ringrazio Dio per quello che ho, Anzi, purtroppo, quelli che hanno matrimoni disastrosi raramente vogliono migliorare. Ma possono. Il problema è di non aver voglia. Ma chi dice, no, io ringrazio Dio, ma io voglio di più. Io voglio di più. Quella persona, capendo, è solo Dio può darmi di più. Quella persona dice, allora dimmi come devo fare. Allora, la prossima settimana vi dirò come dovete fare. Stasera serve per darvi la base, per capire che vale la pena. Prego che siate convinti e che sarete convinti veramente. Con quella base siamo pronti a considerare i principi e la pratica. Il primo principio che vedremo, quello che in un certo senso è il più importante, e avrò molto da dire di come si vive questo principio, qual è la cosa più importante per il matrimonio? Quello di onorare il matrimonio. Onorare il matrimonio, ne parleremo moltissimo, perché ci sono tanti aspetti di quello, e solamente un matrimonio onorato sarà un matrimonio benedetto. E parleremo un po' del principio e molto del pratico, perché il pratico dove serve. La società non solo non ci aiuta a onorare il matrimonio, la società ci ostacola da onorare il matrimonio. Il modo per noi uomini, il modo che gli altri uomini parlano del matrimonio. Oh, mia moglie! Non aiuta a noi, non ci aiuta a onorare le nostre mogli, perché è un'influenza bruttissima. E una donna che si lamenta del suo marito, parla di fare questo di nascosto al marito, non aiuta un'altra donna. La società non ci aiuta a onorare il matrimonio, ci ostacola. E vogliamo capire come onorare, l'importanza di onorare, perché vogliamo quello che produce un matrimonio onorato. Un altro principio che vedremo insieme, Dio volendo, è l'importanza di avere gli stessi traguardi. Tante coppie iniziano, sembra molto bene, perché per i primi anni hanno gli stessi traguardi. Ah, vogliamo la casa, vogliamo migliorare il lavoro, vogliamo avere i figli, ma a un certo punto cominciano a crescere lontani, perché cambiano traguardi e non hanno più gli stessi traguardi e non capiscono, ma perché il matrimonio sembrava di andare bene? Perché erano uniti negli stessi traguardi. E parleremo di come avere i traguardi insieme per tutta la vita. Parlerò di quello che Dio insegna è il ruolo della moglie, sia principio che applicazioni, e quello che è il ruolo del marito, sia principi che applicazioni. Parlerò di come prendere decisioni in modo da unire la coppia anziché dividere, perché se c'è una cosa che spesso crea scontri è dover decidere insieme, perché si vedono le cose in due modi. Stiamo imparando tanti trucchi, tanti chiavi per come decidere in modo da non creare scontri, ma piuttosto unire e aumentare l'amore e il rispetto l'uno per l'altro. Una cosa molto importante. Questi saranno gli argomenti principali che vedremo nelle prossime lezioni. Per ora chiudo ringraziandovi e incoraggiandovi a valutare molto seriamente insieme, se siete già sposati, e se no valutando per conto proprio, quanto il matrimonio è importante. Il fatto è questo. Se sei sposato, anche se uno si divorzia, lascia una cicatrice che non va via mai. E se uno è sposato, pur ignorando il matrimonio, pur cercando di non pensarci, è un peso immenso se non è benedetto. È un peso immenso. E tanti si stufano del peso, e per quello che ci sono anche tante separazioni, ma tanti restano insieme per mille motivi, ma non perché c'è tanto amore. È importante, e io voglio per voi, ma voglio che ognuno voglia per conto suo, matrimoni ricchi e benedetti. Parlate del fatto, in questi giorni, oh, abbiamo bisogno delle benedizioni di Dio. Solo Lui può benedire il nostro matrimonio, e vogliamo quello. E se voi fate così, sono convinto che le verità che avrò da condividere la prossima volta e le prossime volte che inizia tutta la pratica, vi saranno di immenso aiuto. Allora con quello vorrei chiudere ringraziando Dio e pregando che possiamo applicare questo. O Signore, io ti ringrazio che tu hai creato il matrimonio. È qualcosa di veramente meravigliosa. Il fatto che oggi è spesso pieno di problemi non è colpa tua, piuttosto è colpa nostra, perché viviamo il matrimonio come il resto della vita per testa nostra. Ti prego di aprirci gli occhi affinché possiamo comprendere l'importanza del matrimonio che la società non riconosce, sia il nostro e quello degli altri, e affinché possiamo desiderare profondamente le benedizioni che tu intendi per il nostro matrimonio. Fa sì che possiamo ritornare pronti a scoprire le verità che tu hai per come vivere bene i nostri matrimoni. Ti chiedo questo affinché possiamo conoscere la pienezza delle tue benedizioni e anche che tu sarai glorificato in noi. Grazie per il tempo che ci hai concesso, che è un dono. Grazie che hai permesso questo, Padre, ci hai dato tutti la salute e la possibilità di venire. E ti prego che l'esito sarà un desiderio di crescere ed essere benedetti, e che ci rivolgeremo a te per quello, perché noi possiamo aspettare da te buoni doni quando chiediamo con fede. E io chiedo questo ottimo dono. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo. Amen.